Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Charles Baudelaire, ne abbiamo già parlato la trasmissione scorsa. Continuiamo così ad addentrarci nei meandri della vita di questo poeta cosiddetto maledetto. Fa parte appunto di quella schiera di poeti cosiddetti maledetti, proprio perché la loro vita, la vita di questi poeti, è stata una vita così dedita un po' ai vizi, no? Un po' ai vizi di tutti i tipi, di tutti i generi, che hanno portato poi anche una morte precoce per quanto riguarda Baudelaire, che muore all'età di 46 anni per un processo di avanzamento della malattia di quegli anni, che si contraeva appunto con rapporti sessuali non protetti e con persone ammalata, la sifilide che possiamo in qualche misura paragonare, o insomma, diciamo, in qualche modo è una AIDS, è una forma di malattia che si contrae sessualmente e che porta poi a una morte precoce. Tra l'altro la sifilide si trasmetteva geneticamente, quindi un ammalato di sifilide era destinato poi ad avere dei figli che portavano la stessa malattia. Cioè, era una malattia terribile, no? E dico era, perché non so, non ne sento più parlare di sifilide. Parliamo di AIDS, ma io credo che tra AIDS e sifilide ci sia una relazione molto stretta. Entrambe malattie che si contraggono attraverso relazioni, rapporti sessuali. Insomma, Baudelaire frequentava i cosiddetti bordelli o postriboli, che dir si voglia, ed aveva rapporti con donne ammalate, purtroppo. Purtroppo. Perché tutto questo? Anche perché l'infanzia di Baudelaire fu un'infanzia particolarmente disgraziata, a causa del patrigno. Baudelaire purtroppo rimase orfano di padre all'età di 6 anni, pensate, proprio un piccolo bambino a 6 anni, no? E la madre si risposa, ma sembra anche proprio che ci sia questa smania, no? Cioè, non si pensa mai a cosa sarà dei bambini, dei figli, no? Che poi finiscono nelle mani di amanti, di mariti o di madri in seconde nozze, che poi rendono la vita di questi bambini detestabile e infelice, no? Il padre, detestato da Baudelaire, creò nel giovane un profondo conflitto interiore. Tra l'altro, le condizioni economiche della famiglia di Baudelaire non erano delle migliori, no? Si parla di vita bohémienne, alla francese bohémienne vuol dire povera. E Baudelaire sperperò l'eredità, si parla di un'eredità che probabilmente era stata a lui destinata dal padre vero, dal vero padre. La sperperò in una vita dispendiosa, frequentando appunto persone non degne, artisti che lo sfruttavano, si approfittavano della sua benevolenza, della sua generosità per succhiare soldi, e lui elargiva, purtroppo era generoso, ma purtroppo le ricchezze ereditate, anche le ricchezze ereditate, non sono eterne, e si fa presto a sperperare un patrimonio anche, no? Anche perché, frequentando questi bordelli, frequentando queste donne di malaffare, veniva ricattato, e quindi lui magari si innamorava di una prostituta e a questa prostituta elargiva grandi somme, no? E finì per rivivere in ristrettezze economiche. Ecco, questo, cioè, purtroppo non si sa molto di più sulla vita di Charles Baudelaire, non si sa molto di più. Si sa che aveva una sensibilità particolare, perché altrimenti non sarebbe stato poeta. E quindi tutto ciò che lui viveva, le persone che incontrava nel mondo, nel suo mondo, un mondo affascinante sotto un certo punto di vista, ma un mondo in qualche misura depravato, ispiravano a lui la poesia, la sua poesia particolare, tanto è vero che intitolò il suo unico libro di poesie, appunto, I fiori del male. Fleur du Mal, cioè, che cosa vuol dire I fiori del male? Vuol dire che in questo male, chiamiamolo male, cioè in questo mondo così corrotto, no? Per i ben pensanti, naturalmente, per tutta la mente delle persone che vedevano nei postriboli, nella frequentazione con donne di questo tipo ed altro, vedevano la perdizione. In qualche misura potevano anche avere ragione, però che cosa vuol dire Baudelaire, fiori del male? Cosa vuol dire fleur de mal, fiori del male? Vuol dire che Baudelaire oltraggia la morale comune, e quindi la censura si schiera contro di lui, e appunto lo definisce, lo ascrive a quel gruppo di poeti, appunto definiti poeti maledetti, cioè come segnati da una maledizione. Cioè, questi poeti erano dei depravati che comunque riuscivano a convertire la loro depravazione in poesia. Ma parliamo degli uomini, parliamo dell'uomo. E allora ora voglio aprire una piccola parentesi. La depravazione, cari amici ascoltatori, è quella delle prostitute, degli omosessuali, insomma, di gente che vive il sesso, soprattutto l'attività sessuale in un certo modo, o è quella dei politici corrotti che scatenano guerre, massacrano intere popolazioni, compiono genocidi e se ne vantano pure, no? Perché riescono a essere talmente falsi, ipocriti, schifosi, da riuscire a far credere a gente ingenua che queste azioni maledette, queste sì che sono azioni maledette, siano compiute per un fine di bene, cioè per proteggere gli uomini da qualcun altro che vorrebbe in qualche misura attaccarli, ucciderli, distruggerli. Non è vero, sono bugie, cari amici ascoltatori. Le guerre nascono solo per questioni economiche, perché l'uomo è predatore, l'uomo cattivo, l'uomo malvagio è predatore, e quindi scatena guerre per predare, per conquistare, per portare a sé territori che non gli appartengono storicamente, ma che contengono ricchezze delle quali il predatore uomo si vuole impossessare. Attività letteraria di Baudelaire, l'abbiamo già detto, fu critico d'arte, e tradusse un altro che in qualche misura, un altro grande poeta del quale parleremo, penso, non so se in questo ciclo di trasmissioni o in futuro, al quale dedicheremo comunque degli spazi, perché è stato un grandissimo americano, poeta americano, Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe, uno scrittore, un romanziere, uno scrittore di racconti dell'orrore, racconti polizieschi, ma grandissimo anche come poeta simbolista, anche lui più o meno vissuto nello stesso periodo di Baudelaire. La morte, la fine della vita di Baudelaire a causa di un attacco cerebrale, dice la critica, ma comunque probabilmente Baudelaire era già malato di sifilide e l'attacco ci fu forse a causa di questa malattia che lui aveva contratto, o probabilmente ci sarebbe stato comunque questo attacco cerebrale, che poi è un ictus in realtà, no? Si tratta di un ictus. Baudelaire muore a Parigi il 31 agosto 1867, semiparalizzato e afasico, cioè significa afasico che non riusciva più a proferire parola, cioè perché proprio a causa probabilmente di un ictus cerebrale lui aveva perduto l'uso della parola. Pensate, per un poeta perdere l'uso della parola è quanto di peggiore possa avvenire, no? La sua opera, che unisce la ricerca della bellezza con il spleen, malinconia noia esistenziale, e la vita moderna metropolitana, ha rivoluzionato la poesia del XIX secolo, cioè ha creato veramente un nuovo modo di poetare.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
bisogna sempre essere ubriachi. Tutto qui è l'unico problema. Per non sentire l'orribile fardello del tempo che vi spezza la schiena e vi piega a terra, dovete ubriacarvi senza tregua. Ma di che cosa? Di vino, di poesia o di virtù?
Abbiamo ascoltato La Bohème, splendido pezzo di Charles Aznavour, e Giancarlo Gori ci ha recitato Ubriacatevi, ubriacatevi, cari amici ascoltatori, poesia di Charles Baudelaire, sempre nel contesto della viziosità, cioè della viziosità fa parte anche l'alcolismo e le droghe, naturalmente, no? Non soltanto la frequentazione dei bordelli. Aznavour è il poeta dell'amore, e in Aznavour c'è una malinconia che veramente ci fa sentire l'aria, l'atmosfera di Parigi, della Francia, dei poeti e dei pittori che vivevano alla giornata, che vivevano raccogliendo umilmente quel poco che derivava loro dalla loro arte. Lo straniero. Dimmi chi ami di più tu, uomo enigmatico, tuo padre, tua madre, tua sorella, oppure tuo fratello.
Non ho padre, né madre, né sorella o fratello.
I tuoi amici?
Ti servi di una parola il cui senso mi è rimasto fino a questo momento sconosciuto.
La tua patria.
Ignoro sotto quale latitudine essa sia situata.
La bellezza.
L'amerei volentieri. Dea e immortale.
L'oro.
L'odio, come tu odi Dio. Che ami tu dunque, straordinario straniero?
Amo le nuvole, che passano laggiù, le nuvole meravigliose.
Corrispondenze. È la natura un tempio dove a volte viventi colonne oscuri murmuri si lasciano sfuggire. Tu, smarrito entro selve di simboli, seguire da mille familiari segreti occhi, ti senti come echi lontani e lunghi che un profondo e misterioso accordo all'unisono induce, coro grandioso come la tenebra e la luce, suoni, colori e odori l'un l'altro si rispondono. Conosco odori freschi come parvole gote, teneri come oboi, verdi come giardini, altri corrotti e ricchi attingono remote espansioni al di là degli umani confini. E sono il benzoino, l'ambra,
il muschio, l'incenso, che cantano le estasi dell'anima e del senso.
L'uomo e il mare. E tu sempre amerai, uomo libero, il mare. In lui ti specchi intero, nei giochi sempre nuovi delle sue onde, in numeri i moti tuoi ritrovi, e nei suoi acri vortici le tue latebre amare. In seno alla tua immagine entri senza spavento e con gli occhi e le braccia l'accarezzi, il tuo cuore, talora distraendosi dal suo proprio rumore, gode di quel selvaggio, indomito lamento. Nessuno è come voi, tenebroso e discreto. Chi osa, uomo, calarsi nei tuoi gorghi profondi? Chi, mare, a te contendere i beni che nascondi? Tanto siete gelosi d'ogni vostro segreto. Ma ecco, un contro l'altro, in spietati duelli, vaccanite da secoli a tentare la sorte, a tal punto vi eccita il massacro e la morte. O lottatori eterni, disumani fratelli. T'amo come l'immagine, t'amo come l'immagine della volta notturna, o vaso di tristezza, o grande taciturna, e più quando elusiva mi sfuggi, seducente gemma delle mie notti, e ironicamente leghe su leghe accumuli distanze su distanze, e rubi alle mie braccia le azzurre lontananze. Io m'avanzo a combattere, all'assalto minerpico, come sopra un cadavere uno stuolo di vermi. Oh, implacabile, cruda belva, più bella ancora nel gelo che ti impietra e il cuore mi innamora. Il balcone. Madre delle memorie, amante delle amanti, fonte d'ogni mia gioia ed ogni mio dovere, ricorderai le tenere nostre ebbrezze davanti al fuoco e l'incantesimo di quelle lunghe sere. Madre delle memorie, amante delle amanti, le sere accanto al palpito luminoso dei ceppi, le sere sul balcone velate d'ombre rose. Buono il tuo cuore e dolce mera il tuo seno. Oh, seppi dirti e sapesti dirmi inobliabili cose, le sere accanto al palpito luminoso dei ceppi, come son belli i soli nelle calde serate, quanta luce nel cielo, che ali dentro il cuore. Chino su te sentivo, amata fra le amate, alitar del tuo sangue il recondito odore, come son belli i soli nelle calde serate. Un muro era la notte, invisibile e pieno, io pur sapevo al buio le tue pupille scernere, e bevevo il tuo fiato, dolcissimo veleno, e i piedi t'assopivo entro mani fraterne. Un muro era la notte, invisibile e pieno, io so come evocare i minuti felici, e rivivo il passato rannicchiato ai tuoi piedi. E infatti nel tuo mite cuore e nei sensi amici tutta chiusa la languida bellezza che possiedi, io so come evocare i minuti felici. Oh,
promesse, oh profumi, oh baci senza fine, riemergerete mai dai vostri avari abissi, come dal mare, giovani e stillanti, al confine celeste, i soli tornano dopo la lunga eclissi. O promesse, o profumi, o baci senza fine.
Il gatto, bel gatto, vieni sul mio cuore ardente, ritira l'unghie e lasciami annegar nel tuo occhio rilucente d'un lume d'oro e d'agata. Quando si perdon le mie dita lente nel tuo capo e l'elastica groppa ti palpan voluttuosamente come per trarne un brivido, rivedo la mia donna, ah, nello sguardo come te, bestia amabile, un taglio freddo e pungente di dardo, e tutto intorno al bronzeo suo corpo un'aria fine, un infingardo perfido e fluvio. Naviga!
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disent disait tout bas, les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Avec le temps, Léo Ferré. Col tempo tutto va via, tutto se ne va, tutto passa. La vita è un fulmine che ci porta via a una velocità vertiginosa. Ciò che noi ricordiamo, i nostri ricordi, sembrano così vicini a volte ancora, eppure magari appartengono alla nostra infanzia, alla nostra adolescenza, e noi ci ritroviamo vecchi ancora a rimuginare qualcosa che appartiene a un passato assolutamente remoto. Avec le temps, Léo Ferré, un grande. È necessario qui fare qualche precisazione di carattere linguistico, lessicale, insomma. Qui anche lo stesso traduttore nella quarta di copertina di un vecchio, di una vecchia edizione mia dei Fiori del Male, non è che si giustifica, ma cerca di spiegare le difficoltà di riportare in italiano la sonorità, l'armonia del francese, della lingua francese. Tra l'altro Baudelaire è particolarmente legato proprio alla sua lingua, alla sua radice, perché cerca di creare nelle sue composizioni soprattutto delle atmosfere particolari, che sono le atmosfere che lui viveva quotidianamente e che sono intraducibili. Sarebbe come pretendere di tradurre per qualche abitatore venusiano o marziano di qualche altro pianeta della galassia o extragalattico una sinfonia di Beethoven, in modo che quell'omino, quell'uomo lontano da noi anni luce potesse riuscire a coglierne i palpiti, le emozioni. È impossibile. Le lingue fanno parte anche proprio di si radicano nei concetti, si pensa in quella lingua, ma addirittura io arriverei a dire si pensa in un certo dialetto, anche per rimanere qui, per rimanere in Italia. L'Italia è piena di dialetti, e i dialetti addirittura si modificano a distanza di pochi chilometri, cambiano. E chi scrive? Scrive pensando nella sua lingua o nel suo dialetto addirittura. E quindi tradurre i Fiori del Male, dice qui l'autore nella quarta di copertina, dice è stata un'operazione, diciamo che in qualche misura ha voluto avvilire il bello e forbito italiano per concedere qualche storpiatura che ci riportasse nei climi e nelle atmosfere prettamente francesi. Ecco, questo è un primo discorso che mi premeva fare, l'ho già fatto a proposito della poesia, questo discorso. La poesia è intraducibile, la cosa migliore sarebbe potersela leggere, ecco perché viene messa poi a fronte anche il testo originale in
francese, anche in questo mio libro, in questo volume dei Fiori del Mare, cioè il testo originale, ma insomma bisognerebbe essere in grado di poter conoscere le lingue e conoscerle bene anche per poterne gustare proprio tutte le sfumature. Si deve tradurre per dar modo, per dare la possibilità comunque a tutti di poter leggere queste opere d'arte, ma è sempre qualcosa, un'operazione svilente nei confronti della poesia, perché torno a ripeterlo, insomma, ancora fino alla nausea, la poesia è di per sé stessa intraducibile. Ecco, altro discorso, dedicai un saggio importante con gli allievi molti anni fa proprio a Baudelaire, ai Fiori del Male. Di Baudelaire mi carpiva proprio, mi stimolava questo suo simbolismo, no? Ora spenderemo qualche parola sul simbolismo, perché riprodurre il simbolismo poetico di Baudelaire con delle immagini, ecco forse con delle immagini mimiche, con la mimica degli allievi, si riusciva a ritrovare, a penetrare di più, a ritrovare veramente quel clima tipicamente baudelairiano, che è fatto tutto di interiorità, di una interiorità che poi lui, attraverso la sua lingua, che lui sa usare perfettamente, riesce a mettere sulla pagina. La possiamo vedere, ecco, il teatro ci dà questa possibilità di poter vedere la poesia, di vederla, non soltanto di ascoltarla o di leggerla, ma proprio di poterla vedere, usufruendone proprio anche direttamente attraverso un altro linguaggio, che è il linguaggio dell'immagine, il linguaggio immediato di qualche cosa che avviene, che sta avvenendo nell'intimo di un attore e che attraverso la sua mimica viene lanciato verso il pubblico che lo recepisce. Un discorso un po' complicato, magari se avremo modo ritorneremo su questo argomento, che è molto interessante, no? E che altro dire su questo autore? Certo che Baudelaire si presta, perché è fatto di lampi, è sostenuto da una sensibilità, da una pregnanza e da una forza estremamente violente, e quindi si presta a essere messo sulla scena, e io questa operazione la feci, e devo dire con dei risultati molto buoni dal punto di vista spettacolare e teatrale, molti anni fa, con i miei allievi abituati a lavorare con me sul metodo mimico di Copot, oppure, se preferite, di Costa, di Orazio Costa.
Già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito. Stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa. Già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri. Seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi scusa più banale, prima volta, l'ultima. Champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia, brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere, champagne.
Peppino di Capri, champagne, champagne, eh? Vino francese, champagne, lo champagne per festeggiare, lo champagne per dimenticare, come in questo caso, per quanto si riferisce appunto alla canzone di Peppino di Capri. Peppino di Capri si vuole ubriacare di champagne per dimenticare un amore, un suo amore che purtroppo non arrivò a compimento, come succede spesso nella vita. Perché lo champagne? Intanto perché è il vino francese per eccellenza, ma anche perché il vino per Charles Baudelaire è stato importantissimo. Ha dedicato tantissimo, tantissime poesie al vino, l'anima del vino, il vino del solitario, il vino dell'assassino, l'anima del vino dice così: nelle bottiglie l'anima del vino una sera cantava. Dentro a questa mia prigione di vetro e sotto i rossi suggelli, verso te sospingo, o caro diseredato, o uomo, un canto pieno di luce e di fraternità. So bene quanta pena, sudore e quanto sole cocente sopra la collina in fiamme son necessari per donarmi la vita ed infondermi l'anima. Ma ingrato non sarò, né malefico, che provo immensa gioia quando nella gola cado d'un uomo usato dal lavoro. Il suo petto per me è una dolce tomba e mi ci trovo meglio che nel freddo delle cantine. Odi risuonare i ritornelli delle tue domeniche e la speranza che bisbiglia dentro al mio seno che palpita. Coi gomiti sopra il tavolo, mentre ti rimbocchi le maniche, mi vanterai e contento sarai. Della tua donna affascinata accenderò lo sguardo, robustezza ridarò a tuo figlio e i suoi colori, e sarò per codesto esile atleta della vita l'unguento che rafforza i muscoli dei lottatori. In te cadrò ambrosia vegetale, grano prezioso sparso dal seminatore eterno, perché poi dal nostro amore
nasca la poesia, che a Dio rivolta spunterà in boccio come un raro fiore. E poi c'è il vino dei cenciaioli, c'è anche il vino dell'assassino, quindi il vino che dà ebbrezza, che muove anche al riso, al sorriso, alla gioia, no? A dimenticare i problemi che ci assillano, questo liquido rosso che ci dà la parvenza, l'illusione della gioia, a volte si trasforma anche nel vino dell'assassino. Leggiamo il vino dell'assassino. Mia moglie è morta, finalmente libero, posso dunque ubriacarmi a mio piacere. Quando tornavo a casa senza il becco d'un quattrino, i suoi urli mi straziavano fin nelle fibre. Son felice al pari d'un re, l'aria è pura, il cielo è bello a vedersi. Era estate, così, quando mi innamorai di lei. Questa tremenda sete che ora mi strazia, per estinguersi, avrebbe bisogno di sì tanto vino quanto ne può tenere la sua tomba. E non è dire poco. Io l'ho gettata in fondo a un pozzo e le ho buttato sopra tutte quante le pietre, anche dell'orlo. La scorderò, se lo posso, nel nome delle promesse tenere, da cui nulla può svincolarci, ed affinché, come al bel tempo delle nostre ebbrezze, potessimo far pace, io le implorai un convegno di sera su una buia strada. Ci venne, folle creatura! Noi siamo tutti più o meno pazzi. Era ancora graziosa, benché tanto stanca. Troppo l'amavo. Ecco perché le dissi: fuggi da questa vita! Nessuno può comprendermi. Uno solo fra tutti questi stupidi beoni pensò mai, nelle sue notti morbose, di far del vino un drappo sepolcrale? Mai! Nell'estate, nell'inverno, questa schiera di crapuloni invulnerabili, macchine di metallo, hanno gustato il vero amore coi suoi neri incanti, l'infernale corteo delle inquietudini, i suoi filtri attoscati, le sue lacrime, i suoi rumori di catene e d'ossa. Eccomi solo. È libero. Stasera sarò sbronzo del tutto, e allora, senza paura né rimorso, sulla terra mi stenderò a dormire come un cane. Il carro dalle enormi ruote, carico di fanghiglie e di pietre, il furibondo treno, schiaccino pure la mia testa colpevole, o mi taglino per mezzo, me ne infischio di Dio come del diavolo, e così pure della sacra mensa.
Thank you.
Karl Orff, Dies Irae, Carmina Burana. Bene, siamo in chiusura, cari amici ascoltatori. Penso che dovremmo aggiornarci e continuare in una prossima trasmissione il percorso iniziato tra le poesie maledette di Baudelaire. Quest'ultima poesia che vi ho letto, Il vino dell'assassino, è particolarmente una poesia maledetta perché è anche un po' blasfema, però è un aspetto, è un carattere di Baudelaire anche questo, e lo affiancheremo anche agli altri maledetti, Verlaine, Rimbaud, che sono importanti. Vediamo di tracciare un percorso anche attraverso questi altri poeti e parlare poi anche del simbolismo francese, che abbiamo trascurato e al quale dobbiamo dedicare così come conoscenza un po' di spazio. Vi devo salutare, vi ringrazio per l'ascolto, un caro saluto e un abbraccio da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.